No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
The only thing you can do in life is distract yourself so you have some moments when you're not facing reality.
L'unica cosa che si può fare nella vita è distrarsi per passare dei momenti in cui non si debba guardare in faccia la realtà. Questa massima molto saggia viene dalla voce di Woody Allen. Oggi è stata la sua giornata qui a Cannes. Noi siamo gli inviati di Cannes, Alberto Crespi e Miriam Mauti, oggi sorretti da una tecnologia per il momento meravigliosa. Incrociamo le dita e tutto quello
ma
che si
può. Ma io non
lo
direi.
Ma non lo diciamo. Ma siamo molto tranquilli rispetto alla puntata di ieri, anche perché in studio a Roma ci è venuto a soccorrere un terzo uomo di livello astrale, Enrico,
certo.
Magrelli, ciao.
Ciao,
Enrico,
ciao, ciao Alberto, ciao Miriam. Sì, infatti non dovevi parlare così positivamente della tecnologia. Perché magari la tecnologia si distrae,
esatto,
dal peso della vita, come suggeriva.
Si vendica, la tecnologia si vendica.
Va bene,
fa
dei dispetti. Però siamo qui e io conto di stare zitto tutto il tempo, perché oggi andrà tutto benissimo.
Approfittiamone, facciamo due chiacchiere.
Sto abbastanza in forma, sto seguendo sul web tutte le conferenze stampa, non vi vedo mai. Quando a un certo punto Salma Hayek ha fatto il selfie, e secondo me ha fatto molto arrabbiare Fremont, contavo almeno di vedere Miriam dietro di lei, no? Perché c'è stato questo selfie che ha avuto un certo successo, e invece voi no, troppo scrupolosi, troppo...
Eravamo lì a tagliare e a cucire le vocine.
Le vocine,
per le vocine per proporle ai nostri ascoltatori.
E quella mi sembra molto utile. Tra l'altro, vabbè, la conferenza stampa di Allen, credo ne parlerete oggi, è stata molto piacevole,
sentire,
devo dire. Molto
ne faremo
piacevole,
sentire ampi pezzi, perché devo dire era in forma.
Era veramente
molto
in forma.
Divertente.
Il vecchietto.
Ma poi, come forse non, sì, alcuni dei nostri ascoltatori lo sanno, prima di andare in conferenza stampa vengono intervistati in uno studiolo che è accanto alla terrazza dove fanno il fotocall, sì. E anche lì era già in forma smagliante, per cui questo povero intervistatore, che è uno poi bravo, un collega francese, non riusciva a piazzare una domanda giusta, perché lui le ha smontate davvero tutte.
No, ma oggi gli hanno chiesto, per esempio, visto che è uno dei temi del film, ma lei ha mai pensato di ammazzare qualcuno? E lui ha detto sì, esattamente 3 secondi fa, mentre lei stava parlando. Che per un intervistatore è un colpo basso.
No. Poi, così come il giornalista prima, sempre nel salottino, io non ho visto il film, ho solo letto un po' di trame e ho visto un po' un trailer. Si parla anche di una sorta di crisi di ispirazione, chiamiamola così genericamente, almeno così ha capito il giornalista francese, per cui gli ha chiesto a un certo punto, dice, ma lei ha mai avuto una crisi di ispirazione? Lui ha detto no, mai, neanche per un momento proprio, no? E ce ne accorgiamo dal fatto che fa 2 film l'anno. Ora sto zitto,
allora,
perché voglio sentire voi.
Il film di Woody Allen si intitola L'uomo irrazionale, Irrational Man, e ne parleremo tra un po', dopo aver sentito un po' di musica e dopo aver ricordato anche ai nostri ascoltatori un numero magico attraverso il quale potete parlarci, anche se siamo divisi con Enrico a Roma e noi qui a Cannes. Lo ricordiamo, è il 335-5634-296. Fateci sentire che ci siete, magari raccontateci qual è il vostro Allen preferito.
Thank you.
era un pezzo di B.B. King, The Thrill Is Gone, l'emozione è sparita, ma l'emozione di riascoltare B.B. King e le sue mani che toccano Lucille, la sua famosa chitarra, non credo che sparirà mai. Il grande chitarrista blues è scomparso, si era visto qualche volta anche al cinema, lo si era ascoltato soprattutto molto al cinema, in tantissime colonne sonore ci sono dei suoi pezzi. Lui faceva una piccola parte in Blues Brothers 2000, che era il seguito un po' più triste dei Blues Brothers a distanza di 20 anni. Dobbiamo segnalare un'altra scomparsa che ci arriva da una collega, da Olga Bruciani, che ringraziamo. È scomparsa Daniela Meucci, che è un nome che conoscono bene soprattutto gli ascoltatori di Pisa e dintorni, perché era stata una delle fondatrici e poi delle anime dell'Arsenale, uno storico cineclub, uno dei cineclub più importanti e più antichi d'Italia, e come tutti coloro che hanno tenuto in vita i cineclub negli ultimi 30 anni, mi vengono in mente tante altre persone, Enrico Magrelli che in studio a Roma, ne verranno in mente tantissime altre.
Sì, no, tante che non ci sono più,
cominciano a non esserci più. Pensiamo anche a Ciro Giorgini, che se n'è andato da poco. Io ogni volta mi ricordo Enrico Livraghi dell'Obraz di Milano, ma tanti
sì,
altri.
Sì, Annabella Miscuglio del Film Studio di Roma. No, purtroppo appunto l'in memoriam in questo caso è veramente lungo e malinconico. Sì. Proprio.
E sono le persone che hanno fatto la cultura cinematografica di una generazione, perché quelli che hanno, diciamo, dalla nostra età in su, hanno imparato la storia del cinema nei cineclub. Sembra incredibile a dirsi oggi, ma allora si andava lì a vedere i film belli. Daniela Meucci, ci dicono, era anche una nostra affezionata ascoltatrice, quindi la salutiamo dovunque ella sia.
E come spesso accade poi, no? Nelle trasmissioni si passa da un argomento all'altro. E quindi andiamo a parlare di questo benedetto film di Woody Allen che abbiamo detto. Oggi è passato fuori concorso, dobbiamo dire che di uno dei film in concorso parleremo durante la trasmissione, ovvero di quello greco, mentre il film ungherese che abbiamo visto ieri sera in concorso è un'opera prima e racconta la vicenda molto triste di un ebreo che durante il nazismo viene all'interno di un lager adibito e addetto, gli viene commissionato di fare l'operaio al forno crematorio, quindi è
sono i cosiddetti Sonderkommando, ovvero gli ebrei che erano costretti a lavorare a strettissimo contatto con la SS e che di solito dopo pochi mesi di lavoro venivano a loro volta eliminati. Il film si intitola Il figlio di Saul ed è di Laszlo Nemes, un ungherese giovane che fa un film tutto in piano sequenza, tutto in cui c'è sempre a fuoco solo questo personaggio e tutto il resto è sfocato, delle scelte di stile anche abbastanza estreme, interessanti, forse non reggono proprio tutto il film. L'ha preso la Teodora, comunque uscirà in Italia, ne riparleremo.
Infatti ve lo segnaliamo anche per quello, ma come dicevamo, l'eroe di giornata in qualche modo è Woody Allen. Il suo film si intitola Irrational Man, il protagonista è Joaquin Phoenix, che è un professore di filosofia in una università americana, un professore amatissimo dagli studenti ma un po' dannato, beve un po' troppo, è in crisi perennemente, si interroga e cerca di applicare Kant alla vita e non sempre gli riesce. Enrico, tu dicevi prima la crisi creativa, perché in realtà deve scrivere un libro di filosofia, ma insomma non ce la fa. Si innamora di una ragazza, o meglio è fatto oggetto di amore da parte di una collega interpretata da Parker Posey e da una studentessa che invece è Emma Stone. Ad un certo punto però, come dire, ha una svolta nella vita. Perché? Perché si appassiona finalmente ad un progetto, e cioè fare una cosa che lui considera assolutamente giusta, e cioè uccidere un uomo che a lui sembra particolarmente malvagio. Il delitto avviene, ve lo racconto perché è nella prima parte del film, ma in realtà poi il film è una commedia nera e questo delitto innescherà una serie di meccanismi, e vi lascio con il sospeso su quello che sarà poi il finale del film, che è una gran sorpresa, quindi rimanete inchiodati alla sedia fino al 96esimo minuto, perché dura 96 minuti il
90
film.
Minuti più recupero, come una
esatto,
partita.
Esatto. Stamattina ovviamente gli è stato chiesto di tutto a Woody Allen, molto lo si è interrogato sul fatto che il film in qualche modo ponesse delle questioni morali, che cosa è giusto, che cosa è sbagliato. Sentirete che ha risposto con dei discorsi anche molto articolati, proprio di che parlano dei grandi temi della vita, un po' come i suoi film. Ma la prima domanda che vi proponiamo, anzi la prima risposta che vi proponiamo, è proprio quella che accennava in apertura Alberto, quella nella quale un giornalista gli ha chiesto se gli fosse mai venuto in mente di uccidere qualcuno, visto che alcune volte nei suoi film questo elemento del delitto c'è stato. Sentiamolo un po'.
Even as you speak. I do think in everybody's life there are times when there are turning points in your life when you suddenly realize that something momentous is can possibly happen if you make a choice, and if you make the choice, if you make the right choice, great. In this case, the choice that Joaquin makes is irrational, but it's not so irrational given the comparison with the choices that we all make in our lives. You know, if you look at people need something to, I hear bells, people that need something to believe in their lives. They have to choose whether life is going to be meaningful for you or meaningless. And people will choose religions in their lives, for example, and they'll make an irrational choice. They'll think that if they live a very good life, they will die and go to heaven and live in heaven for the rest of their life. That's no less crazy a thought than Joaquin thinking that if he commits this act, his life will suddenly turn around for the better. As long as there's something dedicated that you can believe in, you make a choice and you go with it. That's the way that I see it.
E questo era Woody Allen, appunto, in una delle sue, nella risposta che ha fatto ridere tutta la sala della conferenza stampa. E
Alberto,
poi cos'altro gli hanno chiesto?
Alberto, ti posso interrompere? Sì. Perché
prego.
Per qualche disguido tecnico abbiamo sentito Woody Allen e abbiamo sentito molto meno l'Over Sound, anzi non è quasi arrivato l'Over Sound, sentivamo
facciamo
ogni tanto
un rapido
vi faccio un
Miriam,
rapido riassunto,
sì, è una buona idea, credo.
Sì, scusate, faccio un rapido riassunto. Ha detto: penso che nella vita di tutti ci siano dei momenti di svolta in cui improvvisamente realizzi che fai delle scelte che possono cambiare le cose. In questo caso, per esempio, Joaquin Phoenix uccide qualcuno e un'azione irrazionale in qualche modo cambia tutto. È irrazionale, però, dice Woody Allen, neanche tanto, perché ci sono persone che continuamente hanno bisogno di credere nella loro vita a qualcosa che dia un significato alle loro vite. C'è chi si rifugia, per esempio, nella religione ed irrazionalmente crede che se vive in modo giusto si guadagnerà il paradiso. Ecco, io non credo che sia un pensiero per certi versi meno pazzo di quello che fa Joaquin Phoenix e che lo porta a compiere questo atto irrazionale che comunque dà un improvviso miglioramento alla sua vita. Insomma, si tratta di scelte, almeno io la vedo così, dice Woody Allen.
Evidentemente i filosofi vanno molto di moda in questo momento, no? Non è il mio tipo, anche lì c'è un insegnante di filosofia che si innamora di una parrucchiera, in questo caso Phoenix,
sì,
che
film francese,
se non ho capito male è tra Kant e Kierkegaard, se non ho capito male,
sì,
no?
Esatto,
e oscilla
esatto.
fra proprio due opposti.
Cita entrambi questi filosofi. E, devo dire che mentre nel caso del film di Beauvau in qualche modo il filosofo se la va a cercare la storia d'amore, in questo caso devo dire che le subisce in qualche modo, è talmente concentrato su di sé e sul miglioramento della sua vita che queste donne che entrano affascinate dal personaggio nella vita di Joaquin Phoenix, poi in realtà saranno quelle che gli creeranno tutta una serie di problemi, ma che non se le andate a cercare, diciamo.
Possiamo capirlo proprio, che tra Parker Posey e Emma Stone, certo, no, è un po' complicato districarsi, altro che filosofia. Cos'altro
ci
ha detto?
Sentiamo un altro momento dell'intervista di Woody Allen.
I don't think it's any different today than any other time that if you pick up the newspapers and read them in every corner of the world, there are these horrible events going on, laden with moral crises, and this is the way of the world, and it always has been. And all the great literature of the world, whether it's Anna Karenina or War and Peace or The Red and the Black, or these things all deal with these kind of moral crises, and very often between men and women, almost always. And this is the stuff of novels and plays and movies, and otherwise it would be pretty dull. That's what you want to go to the movies or go to the theater to see. You want to see people in moral crises and making agonizing choices, and men cheating on their wives, women having affairs.
E dobbiamo rifare la traduzione, credo.
Sì, ma l'ultima parte, devo dire, gli ultimi 15 secondi, il tono della voce di Alberto era giustamente più alta di quella di Woody Allen. Prima era tutto molto impastato, per cui non si capiva né Alberto né Woody Allen.
Oh, mamma mia.
Vabbè, accade, dai.
Non dovrebbe accadere.
Lo so, vabbè, oggi
comunque
è andato
così. Vabbè, Woody Allen all'inizio ha detto che oggi, come nel passato, le crisi morali sono gli argomenti migliori per i grandi romanzi, per i grandi drammi e anche per i grandi film. Così va il mondo e così è sempre andato. Da Anna Karenina a Guerra e Pace a Rosso e il Nero, la grande letteratura si è sempre occupata di queste cose, è la materia di cui sono fatti i romanzi e i film, che altrimenti sarebbero noiose. La gente al cinema vuole vedere persone che si ammazzano, coniugi che si ingannano, eccetera, eccetera. È la grande materia del teatro greco, di Shakespeare e di tutto quanto. Credo che ci sia una clip del film che può andare in onda da Roma.
In versione originale.
How's it coming?
Blocked. Can't write.
Why?
I can't write because I can't breathe.
What would get you breathing again?
The will to breathe. Mm. Inspiration.
You need a muse.
I've never needed a muse before.
I hope you're not going to send me back out into the rain without sleeping with me.
I'm trying to write.
You're blocked. I'm going to unblock you. Or are you becoming infatuated with that student you spend so much time with?
Allora, quello che abbiamo ascoltato, i Tangerine Dream, Fedra, e adesso torniamo dai nostri super inviati Miriam Mauti e Alberto Crespi, che sono sempre negli studi lì all'interno del palazzo. Loro amano dire nei sotterranei, così, perché sono un po' dostoieschiani in qualche modo.
Sì, siamo uomini e donne del sottosuolo.
È vero, va bene, quella è una buona posizione. Stanno arrivando moltissime segnalazioni proprio sulla sollecitazione di Miriam.
Certo.
I nostri, molti amano, forse perché stiamo parlando di questioni morali, Crimine e Misfatti va fortissimo, qualcuno vota Zelig, qualcuno dice Woody Allen si ama o si odia, e quindi io amo tutti i film di Woody Allen, qualcuno cita, cita Manhattan, insomma c'è un po' di tutto. E poi c'è Maria Pia, che evidentemente si è messa in ascolto un po' più tardi, dice qual era la battuta di Woody Allen che ha fatto ridere tutti, ed era la domanda del giornalista, no? se gli era mai venuto in mente di uccidere qualcuno, e giocando Woody Allen dice sì, in questo momento mentre mi sta facendo questa domanda stavo pensando di, come dire, di eliminarlo.
Sì.
Questa Maria Pia era la cosa,
un giornalista in meno, una spending review di tipo un po' brusco, diciamo.
È vero, poi qualcuno cita proprio il penultimo film di Woody Allen. Queste sono un po', ovviamente io li sto stampando, lo dico per i nostri ascoltatori.
Bene, e noi siamo stati raggiunti da un ospite, un regista che ha un film nella sezione Un certain regard, che è il secondo concorso, diciamo così, ma anch'esso molto importante, una sezione che spesso scopre nuovi talenti e grandi registi del futuro. Il suo film si intitola in italiano Il piano di sotto, e lui viene dalla Romania, si chiama Radu Muntean, e intanto gli diamo un grande buonasera.
Buonasera.
Come sentite, forse parla perfettamente italiano, ma parleremo in inglese, proveremo. Come va con l'italiano, Radu? Can you get some Italian?
Yeah, I can get almost all the Italian, but I don't have the habit to speak in Italian, so I can understand you, but...
Ok, dice che mi può capire, lo piglia l'italiano, diciamo così, ma non ha l'abitudine di parlarlo, come mi sembra anche
io
giusto.
Io puoi parlare in rumeno.
Il problema è che noi poi non siamo in grado di tradurre dal rumeno, perché si ha un bel dire che il rumeno è una lingua latina, ma vedendo i film rumeni io almeno non capisco quasi nulla. Ho capito nel film, per esempio, quando vedono una partita di calcio in televisione, ecco lì ho capito dei termini tecnici, ma poco. Allora, Il piano di sotto è, diciamo che è un thriller spostato nella vita quotidiana. Un signore, un uomo di una cinquantina d'anni, around 50 years, lavora per un'agenzia di pratiche auto, risolve problemi relativi alle automobili, le assicurazioni, le revisioni, eccetera, eccetera. Ha una bella famiglia, un figlio che forse sta un po' troppo al computer, una moglie che lo sostiene, un cane che adora, ma un giorno nell'appartamento al piano di sotto, nel condominio dove abita, viene uccisa una ragazza. E lui ha assistito a una bruttissima lite tra questa ragazza e un giovane che conosce, ma non lo dice alla polizia. E rimane col pensiero, devo dirlo, non devo dirlo? Questo giovane poi entra nella sua vita, diventa amico del figlio perché lo aiuta con il computer, gli chiede di risolvergli i problemi della sua macchina, insomma... È un grande, anche qui siamo di fronte a un grande interrogativo morale. Nel caso di Woody Allen devo uccidere un uomo malvagio, nel caso del piano di sotto di Radu Muntean devo denunciare una persona che poi non è detto che sia colpevole, devo dire qualcosa alla polizia, o è meglio, detto molto in soldoni, che mi faccio i fatti miei? Questo è un grande interrogativo morale che evidentemente Radu considera centrale nella società rumena di oggi, perché il film mi sembra anche veramente un ritratto della vita quotidiana della Romania di oggi. You got it?
Yeah, I got everything.
Okay, go ahead.
I didn't mean to make a portrait of the Romanian society. Of course, there's a lot of Romanian stuff going on in the film. Of course, this is only society I knew that I grew up in, so, and of course it's some particularities of the Romanian society in the film, but I think it can happen in Italy as well, or in any other countries. It's more or less a story about questioning some very abstract notions for most of us, like morality or conscience. We take for granted this notion because the society expects us to to act in a certain way in front of a certain events that we witness. And I just want the audience to question themselves about this about these things.
Non ho voluto fare proprio un ritratto della società romena di oggi, anche se ci sono molte cose nel film che sono molto comuni nella nostra vita quotidiana, cose che conosco, cose che appartengono al mondo in cui sono cresciuto, anche cose molto specifiche della società e della cultura rumena, ma credo che una storia del genere potrebbe accadere anche in Italia, e confermo in questo, e potrebbe accadere veramente dovunque. È una storia che suscita delle nozioni astratte, se vogliamo, la moralità, la coscienza, l'etica, che forse diamo un po' troppo per garantite, perché la società si aspetta che noi reagiamo in un certo modo di fronte a degli eventi anche drammatici, e invece poi quando accadono davvero il problema è più complesso. E vorrei anche che il pubblico naturalmente si interrogasse su queste nozioni. Io ho una curiosità che vorrei chiedere subito a Radu, e forse è proprio una di quelle cose invece specifiche della società rumena. Se invece è un trip che mi sono fatto io, chiedo scusa a lui e agli ascoltatori. Il protagonista ha una suoneria del telefono, del cellulare, molto particolare, una specie di grido, e a un certo punto, quando parla con un poliziotto, il poliziotto gli dice: ah, divertente la suoneria del tuo cellulare. Che cos'è quel suono, Radu?
It's actually the voice of Ceausescu, the old dictator. He made a public gathering in the last day of his reign, and at one point he couldn't control anymore the people, and he was puzzled about about this, and his alo became a ringtone in Romania. And I put it out of two reasons. One reason is that Patrașcu, this Patrașcu guy, it's a funny guy. He's has all the time, he's joking with his clients, and he's try to be pleasant and funny. And on the other hand, it's also about a character who loses control, exactly like my character does in a film, because he is a very, let's say, sure of himself character. Very in control of his personal life, and in this moment he loses control because he don't have all the information about what he's seen.
Allora, l'avevo sospettato, ma sono molto felice che Radu l'abbia detto lui, naturalmente. Quel tono del cellulare è la voce di Nicolae Ceausescu, il dittatore, il vecchio dittatore della Romania, che ricordiamo tutti molto bene. E si riferisce a un momento molto particolare che credo, io mi ricordo molto bene, devo dire, e credo che molti ascoltatori italiani se lo ricordano, almeno chi c'era nell'89. Negli ultimi giorni del suo potere, poco prima che ci fosse la rivoluzione, chiamiamola così, Ceausescu tenne un lungo discorso davanti a una folla enorme, e per la prima volta in vita sua non riuscì a tenere sotto controllo la gente che era presente, che cominciò a fischiarlo, cominciò a protestare, e lui era completamente sconvolto da questa cosa e cominciò a picchiare le mani sul balcone e a dire allo, allo, insomma, a cercare di tenere sotto controllo un popolo che non controllava più. E questo momento, questo modo di interloquire di Ceausescu è diventato, tutti lo riconoscono in Romania, e qui diventa appunto la suoneria del cellulare. L'ho messa perché il protagonista, il signor Patrașcu, è un tipo buffo, è uno che scherza, cerca di essere simpatico con i suoi clienti, crede sempre di avere tutto sotto controllo, ma il film è proprio la storia di come a volte perde il controllo perché certe cose che lo circondano, il significato di certe cose che lo circondano, gli sfugge completamente.
E noi adesso ci ascoltiamo una clip dal film di Radu, una clip nel quale sentirete una parte dell'interrogatorio che ad un certo punto il protagonista al quale il protagonista è sottoposto da parte di un poliziotto, e poi sentirete alcune note sulle quali chiacchiereremo ancora con il nostro ospite.
Care merită să fie menționat?
Știu de la filme care contează.
Era însoțită de cineva?
Nu, singură.
Ați văzut-o vreodată în compania cuiva?
O singură dată, la început, când s-a mutat în bloc, am mai văzut-o cu sora ei.
De unde știți? V-a prezentat-o?
Nu, dar semănau.
Da, semănau. Dar în afară de sora ei, ne puteți indica pe altcineva? Prieteni, cunoștințe, posibile relații?
De unde? Nu.
Ați auzit ceva de la vecini, de la copil? Ceva care merită să fie menționat?
Știu de la fiime care cont pe Facebook.
Da, asta știm și noi, dar mă gândeam la o bârfă. Ceva care la momentul respectiv a părut fără importanță.
Senza sole, cercando primavere di viole, nidi d'amore di felicità, la mia piccola rondine partì, senza lasciarmi un bacio, senza un addio partì. Discordare di me, la vita mia legata a te.
Ok, questa bellissima canzone in realtà è nelle copie di lavorazione del film e poi non è più nel film finito. L'abbiamo appena scoperto insieme a Rado Muntean ed è stato un momento anche abbastanza buffo, perché evidentemente era una musica, in gergo si dice, appoggiata. Maybe it was a music that you liked, that you thought of using, but then you changed your mind.
Yeah.
Ok. Chi è davvero Patrasco? Perdona, vorrei chiedere scusa a Radu Muntean se torno su quel tema, ma il fatto che abbia la voce di Ceausescu nel cellulare significa che è un nostalgico della vecchia Romania o significa che vuole scherzare anche un po' su quella vecchia Romania, dimenticarla e andare verso il futuro? Perché il film descrive invece una Romania modernissima, anche con... direi che descrive una borghesia, una nuova borghesia o piccola borghesia che fa affari, che insomma si muove nella vita quotidiana, che cerca di guadagnare. A un certo punto si dice la ragazza forse voleva andare in Italia, quindi era una poco di buono, e lui dice vabbè, ma perché? Se uno vuole andare in Italia automaticamente è una poco di buono. Ecco, che tipo di rapporto ha Patrasco con il passato e con il presente del suo paese?
Patrasco it's a 50 something year old guy. Of course he lived the communist times and of course it's in his blood. It's very hard to get rid of it after a certain age, but the reason he's not nostalgic. He's just a funny guy. I mean, I have a real model of the character. His name is also Patrasco, and he's doing the same thing. And I know this guy, and it's a really reliable guy. And at the same time, he's joking a lot with the clients. Whenever the clients want that, if the clients are very serious, he acts very serious, and he's a really interesting guy in terms of his controlling everything, juggling in the same time with two or three clients, and very, very much in control. That's how Patrasco is, the real Patrasco, and that's how I wanted the Patrasco in the movie to be, just to put him in a difficult situation, in a situation that he's not controlling things.
E poi un signore che ama i cani, e quello è importante.
Yes, he loves dogs.
Patrasco è un uomo di circa 50 anni e quindi, avendo quell'età, il passato comunista è nel suo sangue, è impossibile levarlo. Però non è un nostalgico, è più che altro una persona buffa che vuole essere spiritoso, che vuole essere appunto... spiritoso nella vita con i suoi clienti. In realtà mi sono ispirato a una persona che conosco davvero, che si chiama davvero Patrasco e che assomiglia molto al personaggio, un personaggio che appunto ha un rapporto molto schietto con i suoi clienti. Quando i clienti sono seri lui fa la persona seria, quando i clienti gli sembrano simpatici lui si adegua e scherza, ed è sempre molto molto in controllo di quello che gli succede. Ecco, io volevo prendere un personaggio assolutamente in controllo e metterlo in una brutta situazione, e ci è riuscito perfettamente, perché il film funziona molto bene. I cani con cui Patrasco si diverte sono una parte importante. Oserei dire che il cane è la persona che in famiglia lui ama di più, forse. No, non esageriamo, it was a joke. Radu dice no, vabbè, no, adesso non esageriamo. Vuole no, molto.
Actually, it's a point that we understand that he's willing to assume all the responsibility in the house, because he probably bought the dog just to make his son responsible. Mm-hmm. You know, like fathers sometimes are doing, but obviously the boy is interested more in the video games than in dogs, and then that's why he received this responsibility and takes care of the dog. Mm-hmm.
Sì, in realtà il cane è più un modo di rendere responsabile il figlio, che come se gliel'avesse regalato per dargli una cosa importante di cui occuparsi. Poi invece il figlio è molto più interessato ai videogame e quindi anche il cane diventa in qualche modo inutile rispetto al figlio. Grazie mille Radu Muntean, speriamo che il suo film Il piano di sotto possa arrivare in Italia. E i rumeni negli ultimi anni qui a Cannes hanno ottenuto ottimi risultati, quindi hai visto mai, in bocca al lupo. You know the knock on wood, in bocca al lupo.
Good luck. Lupo. Okay. Grazie mille.
Bye bye.
Bye.
Pimps in the crib, ma. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get a attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Chandon and I'm over best weed cause I got it going on. I'm a nice dude with some nice dreams. See these ice cubes, see these ice creams. Eligible bachelor, $1 million bow. That's whiter than what's spilling down your throat. A phantom, exterior like fish eggs. The interior like suicide wrist red. I can exercise you, this could be your phys ed. Cheat on your man, one, that's how you get a his ed. Killer with the B, I know killers in the street. With the steel to make you feel like chinchilla in the heat. So don't try to run up on my ear talking all that raspy shit. Trying to ask me shit. When my niggas feel your vest, they ain't gonna pass me shit. You should think about it, take a second. Matter of fact, you should take 4B and think before you fuck a little skateboard B. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get a attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Chandon and I'm over best weed cause I got it going on. I'm a gangster, but y'all knew that. The big boss dog, yeah, I had to do that. I keep a blue flag hanging out my backside, but only on the left side. Yeah, that's the Crip side. Ain't no other way to play the game the way I play. I cut so much you thought I was a DJ. Two, one, yep, three.
È Farrell che canta insieme a Snoop Dogg, ma non c'entra nulla con il Colin Farrell del quale vi parleremo tra poco.
Però forse c'entra con i cani di prima, chissà, Miriam.
Snoop Dogg, sì. Miriam ha notato che qua in Francia lo chiamano Snoop Shen, ma te pare possibile? Cioè traducono Dogg, certo. È incredibile. Il brano si chiamava Drop It Like It's Hot. Ora usiamo gli ultimi minuti di trasmissione per parlare del film L'Aragosta, The Lobster, di Yorgos Lanthimos. Abbiamo scoperto che si deve pronunciare così. È un film stranissimo, un film, possiamo definirlo di fantascienza, ma più di fantasociologia. Ecco, si ipotizza un futuro che somiglia molto al nostro presente, dove però in una società anglosassone, il film è girato in Irlanda nonostante il regista sia greco ma vive in Inghilterra da molti anni, in cui è assolutamente obbligatorio sposarsi o almeno avere un rapporto d'amore, avere una compagna. I single che restano, o anche un rapporto omosessuale, è assolutamente...
Non sono sicura che si parli di rapporto d'amore, perché in realtà mi sembra che in questa società ipotizzata, esatto, e i sentimenti poi, cioè gli abbinamenti, sì, diciamo, sì, tra le persone, vengono fatti sulle cose più assurde. Ad un certo punto uno dei protagonisti, che è Ben Whishaw, si... trova la sua compagna perché ad entrambi esce il sangue dal naso. Le coppie vengono composte sulla base degli elementi più, sì, assurdi.
E vengono composte chiudendo i single in degli specie di alberghi, di resort, in cui vengono messi insieme tutti i singoli e devono accoppiarsi entro 45 giorni. Se non ci riescono, vengono trasformati in animali. E infatti il film si intitola La Ragosta proprio perché il personaggio di Colin Farrell, quando glielo chiedono, dice: vabbè, io se non ce la faccio voglio diventare una ragosta, perché campa un sacco di anni, perché ha certe caratteristiche che a lui piacciono, oltre a quella di finire spesso in padella, ma lui spera che questo non accada. Film, come potete capire, è un po' Fahrenheit 451, quella fantascienza lì, ecco, quella fantascienza molto vicina a noi in termini temporali, ma che ipotizza delle dittature soft più o meno fascistizzanti, insomma un genere che ha una tradizione lunga e gloriosa, con la quale forse il film di Lanthimos fa un po' fatica a tenere il passo. Ascoltiamo almeno Colin Farrell.
Sì, proviamo a sentire almeno la voce di Colin Farrell, anche se il cast è ricchissimo, cioè Rachel Weisz, Lea Seydoux, John C. Reilly e molti molti altri, ma noi cominciamo con Colin Farrell ingrassato, con gli occhiali, i baffi, insomma, The Lobster.
It was by far the most unique and particular script that I had ever read.
Era di gran lunga la sceneggiatura più originale che avessi mai letto. Non avevo visto il precedente film di Lanthimos, ma avevo visto quello prima ancora, in America. L'avevo trovato disturbante e commovente, e la stessa sensazione l'ho avuta con The Lobster. Però no, leggendolo non l'ho capito, esattamente come l'altro. E non sono nemmeno sicuro di averlo capito adesso. È un film, più di tutti quelli che ho fatto, aperto a molte interpretazioni. Non credo che gli autori vogliano dare un'interpretazione univoca, indicare al pubblico che cosa deve vedere. Hanno creato un mondo molto particolare, con una sua logica, all'interno delle regole di questo mondo, e questo l'ho trovato veramente molto commovente, nonostante non ci siano nel film quei climax drammatici, nel senso delle convenzioni drammatiche come siamo abituati a leggere nelle sceneggiature che ci arrivano dai grandi studios americani. Dopo aver letto la sceneggiatura, ho parlato con Yorgos, il regista, via Skype. Abbiamo parlato per un'ora e in due abbiamo detto circa 7 parole, che mi è sembrata una cosa carina e confortevole. È andata così, gli sono molto grato per questa opportunità. In realtà ricorda anche quel film di Koreeda, di Hirokazu Koreeda, che si è visto qualche anno fa a un festival in cui veniva raccontato una specie di strano al di là, non so Enrico se te lo ricordi, un al di là in cui la gente veniva parcheggiata per un certo periodo, come se ci fosse un periodo di intervallo tra la morte sulla terra, diciamo così, e la morte vera, la morte dell'anima. Sono quei film che devono avere una coerenza interna molto forte per essere affascinanti, e non so fino a che punto il film di Lanthimos ce l'abbia, perché a un certo punto il personaggio di Colin Farrell fugge da questo luogo chiuso, non essendo riuscito tra l'altro a trovare l'anima gemella, quindi essendo destinato a diventare una ragosta nel giro di poche ore, e va incontra in un bosco una specie di comunità di resistenti, dove però l'amore è proibito, il sesso è proibito, e ci sono le stesse regole che...
Anzi, le regole sono ancora più cattive e rigide, perché in qualche modo si vogliono negare i sentimenti, anche se poi in realtà sono quelli che che rendono poi che fanno compiere alla storia i passi avanti, perché poi in questo gruppo di resistenti, malgrado sia vietato, Colin Farrell si innamorerà e quindi accadranno una serie di cose che
mi pare
si innamora di Rachel Weisz,
è facile,
ma anche di Lea Seydoux è facile, sì, però forse è più impegnativo.
Capisco che non mi è molto piaciuto questa Ragosta, questo The Lobster.
No, devo dire che non credo che si possa dire che c'è dispiaciuto, non c'è entusiasmato.
Quindi, però,
sono i vari livelli, no?
Da quello che mi avete detto, forse era più convincente quello strano film, sempre di Lanthimos, che aveva portato a Venezia qualche anno fa, che si chiama
Alps,
che aveva vinto anche un paio di premi a Venezia, sì. Tra l'altro uno per la sceneggiatura, sì, sì. Se non ricordo male, e che era molto affascinante. Ma Lea Seydoux era nella comunità che animale rischiava?
Sì. È la leader dei resistenti.
Ah, dei ribelli, vedi?
Ed è cattivissima.
Beh,
cattivissima.
Perfetto. Ho visto delle foto in cui va in giro con un maiale, una scrofa gigantesca, che era un'immagine non male, fotograficamente almeno. Siamo arrivati alla fine, pochissimi problemi, e questo siamo entusiasti da un punto di vista tecnico. Voi domani lavorate, mi raccomando, o no?
Domani vediamo film come Disperati
e ci raccontate
e ci
tutto domenica?
Domenica.
Va bene.
Domenica, puntata lunghissima al posto del cinema alla radio, sarete con noi in diretta. Questa trasmissione l'hanno fatta un sacco di persone. Enrico, ci aiuti tu?
Sì, certo.
Facciamo noi
allora,
da qua?
No, da Roma, Francesca Levi, Madalena Gnisci, Giuseppe Scarlata che ci ha mandato in onda, io qui come ruota di scorta, insomma, ho fatto molto molto piacere, naturalmente Massimiliano Bonomo e Riccardo Amorese erano con noi, mentre lì Alberto Crespi, Miriam Mauti, avevate un ospite, Radu
Muntean,
e quindi speriamo di rincontrarlo. C'era anche un tecnico? Sì.
No, ci hanno dato una mano i tecnici, ma poi l'ha messa in onda.
Li ringraziamo, naturalmente.
Facciamo tutto da soli.
Ringraziamo Radio France. Allora, l'appuntamento con Hollywood Party da Cannes domenica sera. Ora c'è Tre Soldi, è l'ultimo appuntamento di questa settimana. Cure leggere, leggere cura, la biblioteca per pazienti a cura di Giuseppe Caliceti. E subito dopo Radio 3 Suite. Una buona serata e a voi buoni film, naturalmente.
Ciao!
Ciao a tutti!